Federica. Sì. A Federica Pezzoli.
Allora, nella, diciamo, nella cartellina stampa, io però non sento, com'è che non sento qui al microfono? La cartellina stampa, sono stati messi alcuni documenti, anche per capire un po' il senso, per dare un po' il senso di questo nostro appuntamento. E, ci sono alcuni documenti e io partirei dal manifesto e Stop 2012, che è un manifesto che diciamo di valore, di valenza internazionale, e vengono spiegate le ragioni per le quali si chiede la depatologizzazione, una parola già un po' cacofonica, sì, non sciogli lingua, le ragioni di questa depatologizzazione e poi quali sono le stanze. È un documento che noi abbiamo messo in cartellina, al quale hanno aderito a livello mondiale moltissime associazioni, gruppi, persone. L'elenco è lungo, io rimando al sito che è www.stp2012.info per leggere le numerose adesioni. In questo elenco però manca l'Italia, manca un'associazione del movimento LGBTIQZRF. E chiaramente la cosa salta un po', no? Perché dice, com'è possibile? Noi non ci siamo, non ci sta neanche la più piccola o la grande associazione. E questa cosa intanto è la prima domanda che noi ci siamo posti. Perché? E questo forse magari alla fine di questa assemblea dibattito, magari la risposta a questo perché ce la saremo data. Invece, per quanto riguarda la giornata internazionale, cioè quella di oggi, c'è anche l'adesione dell'Italia. Però un conto aderire alla giornata, un conto aderire a un manifesto, a un documento politico con delle rivendicazioni precise. Questo documento è un documento, come dicevo, internazionale, che si inserisce a Cuneo in questa iniziativa che è prossima, quella dell'Euro Pride, perché anche lì, se andate a vedere le associazioni, come ha ricordato Andrea Berardi Curdi, le associazioni che aderiscono a questo cartello, che è l'EPO, insomma, questa... E ci sono associazioni non solo europee, perché quando si parla di Euro Pride, per una persona che è un po' ha masticato un po' di diritto, ma comunque di conoscenza comune, insomma, si ricordano i trattati di Roma, insomma, subito dopo la promulgazione della Carta Costituzionale, da lì è nata la Comunità Economica Europea, eccetera, eccetera. Ma gli stati, 27 stati che oggi fanno parte della Comunità Economica Europea, non sono tutti quanti in quell'elenco. Ma abbiamo stati anche che non fanno parte della Comunità Economica Europea, perché ad esempio abbiamo gli Stati Uniti, abbiamo la Russia e abbiamo anche Israele. Quindi insomma è un taglio un po', sì, diciamo, allargato, ecco, io direi. Questa iniziativa, ripeto, si inserisce a Cuneo, proprio per la valenza internazionale, proprio perché si vuole sensibilizzare, portare avanti questa istanza di depatologizzazione. Ora l'aspetto psichiatrico, medico, eccetera, lo lasciamo fare a chi ha la competenza. Io non sono medico, né psicologo, né psichiatra, ma sono una giurista, ho fatto l'avvocato per 21 anni qui al Foro di Roma, per cui mi occupo del diritto e cerco, per quanto è possibile, in questo piccolo spazio che mi viene concesso, di spiegare quello che è diciamo l'impianto normativo all'interno del quale le persone che risiedono in Italia hanno accesso per la rettificazione anagrafica del sesso e del nome. Ora, la legge che è stata promulgata il 14 aprile dell'82, la 164, viene da una lunga battaglia del movimento trans, ricordiamo i radicali, il MIT, tutte le battaglie che sono state fatte in quel periodo, e da un movimento trans che veniva da un'esperienza, per non andare troppo indietro con il tempo, un'esperienza a livello europeo massacrante, direi. E non a caso abbiamo messo nella cartellina alcuni documenti che sono stati presi da un sito che è Holocaustus, che spero che conosciate tutti quanti voi, che racconta quello che in Europa è successo alle persone omosessuali e transessuali durante il periodo nazifascista. Perché bisogna avere memoria di questo per capire quello che si va a chiedere oggi. Allora, in quel periodo, e parliamo degli anni, cioè prima della promulgazione delle leggi razziali, e se non ricordo male era il 35, venne ripreso, rispolverato il paragrafo 175. Questo per quanto riguarda la Germania di Hitler, governata da Hitler. E le persone omosessuali e le persone transessuali in qualche modo erano dentro questo paragrafo 175, e in che modo? Le persone, diciamo, transessuali all'epoca venivano considerate le omosessuali abituali, perché l'abitualità era forse l'elemento che distingueva l'omosessuale che era curabile dall'omosessuale non curabile. E nel testo, che adesso cercherò di recuperare, l'atteggiamento fu quello di prima arrestare queste persone. Alcune, quelle incurabili, finivano e sono finite nei campi di sterminio, e parliamo che per quanto riguarda i dati che io ho, si ricavano dal sito Holocaustus, si parla di 60.000 persone arrestate, di cui 10.000 hanno terminato la loro esistenza nei campi di sterminio, e il restante invece è nelle carceri. Una persecuzione allucinante, che vedeva esperimenti altrettanto allucinanti su persone, appunto, che si cercava in qualche maniera di riportare a quella che era una normalizzazione, e in alcuni casi addirittura veniva iniettato dosi massicce di testosterone, e tanto massicce che poi le persone morivano per questo, perché si voleva appunto normalizzare la persona. Cioè si puntava addirittura a intervenire su quello che era l'aspetto, diciamo, psicologico, piuttosto che assecondare il corpo, la soma, cioè, cosa che invece poi successivamente si è ribaltata. Cioè adesso si aggiusta il corpo in ossequio a quello che è un pensiero, al proprio profilo psicologico, alla propria identità di genere. Ma in quel caso tanto è stato fatto. Ma non è che l'Italia era da meno, perché ricordiamo il manifesto degli scienziati razzisti, e ci troviamo sempre in quegli anni, e le deportazioni, e chiaramente anche, purtroppo, anche le persone omosessuali erano fortemente discriminate e perseguitate. Arriviamo finalmente alla liberazione, arriviamo alla Costituzione della Repubblica Italiana, arriviamo alla legge 164. Io faccio un lungo passo, salto tanti passaggi, ma il tempo, ripeto, ci costringe ad essere sintetici. La legge 164 parte da una proposta di legge dei radicali, a firma di De Cataldo ed altri, c'erano nomi, a parte Pannella, ma anche Sciascia, insomma, nomi importanti dell'epoca, della politica dell'epoca, ma anche di oggi, che viene presentato appunto un progetto di una modifica di un unico articolo del Codice Civile. Poi successivamente, in un percorso abbastanza veloce, perché viene assegnata la commissione legislativa, quindi viene dato, diciamo, un iter rapidissimo, nell'arco di un anno e mezzo si arriva comunque a questo testo normativo, che è un testo fatto di 7 articoli, che è ancora vigente e che dà le indicazioni su come fare, che cosa bisogna fare per ottenere il cambio del sesso e del nome. Da una parte, brevemente dobbiamo dire che un paio di articoli sono stati di condono di attività che venivano considerati all'epoca dei reati, per cui l'articolo 7 si parla di estinzione di reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico, perché le persone già avevano fatto il trattamento. Ma dobbiamo anche ricordare un po' il momento storico, le persone transessuali in quel momento che cosa subivano in Italia. E in Italia esisteva, come esiste ancora oggi peraltro, il testo unico di pubblica sicurezza. Dice che c'entra, perché l'articolo 85 del testo unico di pubblica sicurezza vieta il mascheramento. E un testo che è stato rivisto nel 2003, aggiornato nel 2003, ma che è un regio decreto del 1903, sempre il periodo fascista. E le persone, quindi transessuali all'epoca, non essendoci una normativa, non essendoci stato neanche, diciamo, una comunicazione dal punto di vista dei media, insomma, venivano arrestate e messe in carcere. Ma in carcere venivano messe non nel reparto donne, se erano M2F, ma venivano messe con gli uomini. Questo, diciamo, era un aspetto drammatico, per cui voi potete immaginare una persona transessuale M2F che si trova in carcere insieme agli uomini. Anche se questo poi recentemente abbiamo visto che si è verificato un fatto, ma non possiamo non ricordarlo, perché a Poggio Reale abbiamo avuto un caso, diciamo, di suicidio, ennesimi casi di suicidio nelle carceri. Questa è una persona transessuale pugliese che vogliamo ricordare, perché queste sono cose che non devono succedere nelle carceri di un paese civile, che, insomma, che uno stato di diritto quale vorrebbe essere l'Italia. Però questo non è l'unico caso, perché poi possiamo ricordare anche il CIE di Via Corelli l'anno scorso, ecco, i tentati suicidi e i suicidi, per non parlare poi di altro, di quello che avviene fuori dalle carceri, cioè case bruciate, vite bruciate, persone ammazzate e buttate nei canneti, come è successo questo Natale qui a Ostia, e lasciate, buttate così dentro in mezzo alla spazzatura questi corpi, perché persone transessuali. Ora ritorniamo al testo. Il testo è un testo che, peraltro, nell'85, il testo dell'82, nell'85 ha passato il vaglio della Consulta con la sentenza numero 161, per cui è stata dichiarata costituzionale. Quindi, come dico io sempre, insomma, noi siamo costituzionali, quindi nessuno può fare pregiudiziali di costituzionalità su di noi e su questa legge. E dà i termini processuali per ottenere il cambio del sesso e del nome. Che cosa comporta? Comporta intanto due processi, che questi processi si svolgono in tribunale, quindi bisogna presentare un ricorso al tribunale, il primo ricorso, che dà inizio a un vero e proprio contenzioso, dove c'è la parte ricorrente, c'è il pubblico ministero e c'è l'organo giudicante, che è un collegio, il collegio del tribunale. C'è un giudice istruttore, e quindi si apre un vero e proprio contraddittorio, dove la parte interessata deve dimostrare appunto il fondamento della sua domanda. Cosa chiede? Chiede intanto l'autorizzazione ai trattamenti medici necessari. Quali sono questi trattamenti medici necessari? La legge non lo dice. La legge in questo non dà indicazioni se questi trattamenti devono essere sugli organi sessuali primari o sugli organi sessuali secondari. Ci sono state delle sentenze, intanto diciamo di giurisprudenza, abbiamo una giurisprudenza di merito di tribunali e non di Cassazione, perché poi questi processi finiscono lì, non ci sono appelli e ricorsi in Cassazione, ma ci sono stati dei giudici che hanno dato così delle letture molto interessanti, e io ritengo che sia importante anche per capire bene, perché si pensa che poi alla fine è lì che si vuole arrivare, cioè all'intervento quello sugli organi sessuali primari, quindi vaginoplastica e falloplastica. Ma ci sono delle sentenze, per esempio, questa è una inedita, come si dice, diciamo, in termini giuridici, però la massima è in questo, dice questo, il transessualismo gino-androide, qui parliamo di un caso F2M, rappresenta una vera e propria condizione esistenziale legata al mancato intimo riconoscimento del proprio sesso biologico e al profondo bisogno interiore di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto. Se quindi una persona è l'unione di soma e psiche, è indubbio che è l'aspetto psicologico ed emotivo a dominare la connotazione sessuale, affettiva e sociale di un individuo, e che in caso di insuperabile dissonanza tra i due elementi è il soma a doversi adeguare alla psiche nella misura, e qui è un passaggio interessante, nella misura necessaria e sufficiente ad assicurare alla persona il conseguimento della propria armoniosa identità. Quindi non è che il tribunale in questo caso dice se non hai fatto, è importante che quell'intervento sia sufficiente a dare a te quella che è un equilibrio psicofisico. Un'altra sentenza secondo me interessante, e poi mi fermo alla lettura delle sentenze, e peraltro la potete trovare qui anche annotata in diritto di famiglia per chi se la vuole andare a vedere, e c'è una nota di La Barbera, è in diritto di famiglia del 98, è una sentenza del 18 ottobre del 97. Qui considerate che la giurisprudenza che si trova sui massimari e sulle raccolte sono poche, perché poco viene pubblicato, viene raccolto, quindi è materiale, questa è una ricerca che io ho fatto tempo fa, che di cui di aggiornamenti ce ne sono pochi, perché sono pochi quelli che poi sono le sentenze particolari su questi casi, perché il resto sono abbastanza di routine. E allora qui dice il Tribunale di Roma: è ritenuto che in caso di transessualismo accertato il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge 164 è necessario non quando abbia a riguardare la rappresentazione estetica dei caratteri e peculiarità sessuali, una volta che questi si siano modificati, ma quando sia indispensabile per assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, vale a dire allorché la discrepanza fra sesso anatomico e la psicosessualità determini nell'interessato un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali. La rettificazione dell'atto di nascita ex legge 164 può disporsi anche senza che si sia intervenuto preventivamente un trattamento medico-chirurgico. Cioè in questo caso il tribunale, anche senza il trattamento medico-chirurgico, comunque ha accolto la domanda. Come vedete, in un testo che non sto a leggere ovviamente perché lo do per conosciuto, ma che trovate nella cartella, il legislatore è stato molto generico, cioè non è andato nel dettaglio, è un testo che, ha lasciato ampi spazi ai tribunali, e sono stati i tribunali poi che nella prassi si sono, con le sentenze, con i casi, insomma, hanno dato poi indicazioni, perché all'inizio si è andato proprio così un po' al buio, si presentava il ricorso, poi il giudice poteva, se riteneva necessario, nominare un consulente tecnico d'ufficio, ma questa è una prassi prevista dal codice di procedura civile, per cui il giudice istruttore può sempre avvalersi di un consulente tecnico, ma rimane sempre peritus peritorum, per cui poi alla fine decide secondo la sua grazie, lo so che sono passati 20 minuti, ma io devo finire il mio intervento, grazie. Detto questo, la magistratura ha di suo già così fatto vedere un po' quelli che possono essere le prospettive, però chi è che deve fare le leggi? Non sono i magistrati le applicano le leggi, e le leggi le devono fare il Parlamento, e su questo tema il Parlamento italiano si è fermato al 1982, partendo comunque, lasciando comunque sempre questo aperto, questo aggancio all'aspetto psichiatrico, per cui condizio sine qua non per l'ottenimento di una domanda favorevole è quella di presentare un documento che attesti che comunque ci sta un disturbo di identità di genere. Ah, i magistrati che hanno studiato legge, non sono medicina, non sono psichiatri, non sono psicologi, che cosa ne sanno del DIG? Chiaramente c'è il consulente, c'è il medico che ha seguito il ricorrente in un percorso che fornisce questi elementi all'organo giudicante. E su quello il giudice mette la sentenza. Ma allora il medico si rifà a un manuale, che è il DSM, e il DSM prevede questa patologia. Cioè, noi abbiamo una patologia, io sono una persona che ha fatto un percorso di transizione, ho una patologia. Quindi sono una persona malata. E condizione per la quale io ho ottenuto poi l'autorizzazione ai vari trattamenti medici fino poi al secondo processo, perché poi c'è il secondo processo da fare dopo che tu hai fatto questi interventi medici necessari, ma la legge non dice quali sono, per ottenere il cambiamento del sesso e del nome. Allora, ritornando al manifesto e per accogliere anche il sollecito di Valentina che mi dice di chiudere, però le cose da dire sarebbero tantissime, quali sono, diciamo, le rivendicazioni, le richieste? E le richieste appunto sono quelle di togliere, quindi depatologizzare la transessualità dal DSM. Si fa anche un'istanza alle istituzioni competenti, che sono i parlamenti poi di ciascun paese, perché poi ogni paese ha il suo ordinamento, la sua costituzione, per cui abbiamo, come il caso che ci è stato indicato da nostra amica e compagna dell'Argentina, che ha presentato un movimento, fa delle richieste ben precise. C'è una federazione LGBT che chiede non solo che venga depatologizzato, ma la possibilità di ottenere il cambio del sesso e del nome non attraverso un sistema di tipo giudiziale di processo, perché comunque sia la persona che è interessata gli si deve sottostare a ben due processi in tribunale, insomma, già questa è una cosa che crea difficoltà di diverso genere, no? Perché insomma parliamo sempre di processi, anche se sono processi civili, in più quindi dare la possibilità di trasformare questa procedura da una procedura giudiziale a una procedura amministrativa, e sono diversi paesi, soprattutto nelle Americhe, che prevedono questo, cioè che uno si rivolge all'ufficiale dello Stato civile, si rivolge al municipio, alla circoscrizione, con un'autocertificazione, cioè senza che ci sia alla base della richiesta un monitoraggio medico o psichiatrico, un documento che dice certifico che è fatto da una terza persona, ma è la stessa persona che certifica il suo status, cioè l'autocertificazione, presenta questa richiesta e ottiene il cambiamento del sesso e del nome. In più si chiede, qui è quello che avviene in Argentina, ma sono tra le istanze che troverete allegate al manifesto Stop 2012, una normativa che obblighi il sistema sanitario nazionale a garantire quelli che sono diciamo i trattamenti ormonali, le operazioni chirurgiche, se richieste. Quindi, nella sostanza, si vuole che venga meno questo controllo da parte di terze persone sulla propria identità, oltre al fatto ripeto, c'è questo presupposto di depatologizzazione, cioè di uscire da un DSM come è si è verificato anni fa per quanto riguarda le persone gay e lesbiche, che non sono più dentro il DSM da diversi anni, non fosse altro per par condicio del movimento LGBT. Ma comunque, se domani, io anche chiudo con questa battuta, anche per mia opinione personale, per quelle che sono le mie conoscenze giuridiche, dovesse venire accolta questa istanza per cui nel DSM viene depatologizzata la questione trans, la legge 164 dell'82 non è che per quella decisione, per la mancanza di quella voce nel DSM, viene dichiarata incostituzionale, perché quello non è l'organo costituzionale, cioè sono dei medici che si riuniscono e fanno il DSM. E comunque è una legge che, siccome è stata dichiarata costituzionale, non può essere dichiarata incostituzionale, perché non c'è la possibilità di un doppio giudicato di questo tipo. La legge rimane in vigore finché non viene poi promulgata un'altra legge che tiene conto di questa novità, se vogliamo. Per cui si dovrebbe a quel punto attivare il Parlamento, i parlamentari, con proposte di legge che tengano conto di questo aspetto, magari ispirandosi proprio a quello che sta richiedendo la Federazione LGBT Argentina e che ho citato prima. Mi fermo qui e ci sarebbe molto da dire, grazie.